Cari amici, un caro saluto a tutti voi, ben ritrovati per questa nuova catechesi. Ave Maria, sia lodato Gesù Cristo. Bene, allora siamo insieme questo pomeriggio con tutti voi che seguite dai nostri canali Cattolica Fides, Cooperatores e Radio Buon Consiglio, per poter riflettere su un tema della nostra fede che vede uno scontro tra prelati, uno scontro tra vescovi ed è un tema fondamentalissimo, ancora più fondamentale degli articoli di fede. Riguarda la concezione dell'uomo, riguarda la creazione dell'uomo da parte di Dio e fondamentalmente si è su due schieramenti opposti. Da un lato i vescovi che difendono questa verità naturale, Dio che ha fatto l'uomo a sua immagine, l'ha creato maschio e femmina. Dall'altra, altri vescovi che in nome della misericordia, della benedizione, della inclusività, accogliendo, favorendo la benedizione delle coppie omosessuali, mettono in crisi questa fede, questo dato fondamentalissimo che è l'uomo creato da Dio maschio e femmina, il matrimonio soltanto tra l'uomo e la donna. Quindi, al di là della carità, se vogliamo, pastorale, c'è uno scontro frontale su un tema che è, fondamentale. Chi è l'uomo? Che cosa ha fatto Dio quando ha creato l'uomo? È questo che è a rischio, è questo il problema fondamentale, è questa la battaglia che si sta combattendo e combattendo su un campo che fino a ieri era inimmaginabile, qualcosa di sorprendente. Questo campo di battaglia è la Chiesa, lì dove vorremmo trovare una unanimità nella logica della razionalità umana e quindi nella fede, eppure è proprio lì che troviamo una divisione. Una divisione molto acuta, molto accesa. Parleremo di questo e quindi poi, come ben sapete, nella seconda parte di questa catechesi darò spazio alle vostre domande, alle vostre segnalazioni per poter, rispondere quindi ai vostri commenti. Allora direi partiamo nell'analisi di questo tema con una preghiera perché la Madonna Santa ci sia d'aiuto, la Madonna che abbiamo da poco celebrata nel mistero dell'Annunciazione, Annunciazione di nostro Signore Gesù Cristo. Bene, chiediamo a lei di assisterci con la sua materna sapienza e protezione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata Madre della Chiesa,
Prega per noi.
ci rivolgiamo anche a San Giuseppe, che stiamo celebrando in questo mese consacrato a lui, il mese di marzo. San Giuseppe, il terrore dei demoni, San Giuseppe, il custode fedelissimo dei misteri della Chiesa, ci assista in questo tempo di riflessione su questo argomento molto delicato. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
San Giuseppe,
Prega per noi.
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Bene, cari amici, partiamo. Vi leggo un testo che è molto interessante, che forse riconoscerete. Prima di dirvi di cosa si tratta, vi leggo il contenuto. Eccolo qua. L'opera del diavolo si insinuerà anche nella Chiesa, in una maniera tale che si vedranno cardinali opporsi ad altri cardinali, vescovi contro vescovi. I sacerdoti che mi venerano saranno disprezzati e ostacolati dai loro confratelli, chiese ed altari saccheggiati. La Chiesa sarà piena di coloro che accettano compromessi, e il demonio spingerà molti sacerdoti e anime consacrate a lasciare il servizio del Signore. Il demonio sarà implacabile, specialmente contro le anime consacrate a Dio. Il pensiero della perdita di tante anime è la causa della mia tristezza. Se i peccati aumenteranno in numero e gravità, non ci sarà perdono per loro. Era il 13 ottobre 1973, anniversario dell'apparizione di Fatima. Forse avrete capito di che si tratta. È un messaggio, uno dei tre messaggi, il terzo messaggio che la Madonna dona ad Akita in Giappone, ad una suora che è affetta dalla sordità, che non ci sente, ma che viene guarita proprio grazie ad un intervento miracoloso della Madonna per poter ricevere questa rivelazione soprannaturale. Si tratta di Suora Agnese Sasagawa, una novizia delle serve della Eucaristia in Akita, Giappone. Siamo appunto nel 1973, la Madonna donerà tre messaggi che sono in continuità, forte continuità con il messaggio di Fatima. La Madonna presenta la situazione dell'umanità e quindi paventa la possibilità di un castigo se non c'è una vera conversione, un castigo molto molto grave. E in questo terzo messaggio, la Madonna, dice che ci sarà, come introduzione alla parte che vi ho appena letto, vescovi contro vescovi, cardinali contro cardinali, che è una perfetta descrizione di ciò che avviene oggi nella Chiesa, la Madonna introduce questo messaggio dicendo così: come ti ho detto, se gli uomini non si pentiranno e non miglioreranno se stessi, il Padre infliggerà un terribile castigo su tutta l'umanità. Sarà un castigo più grande del diluvio, tale come non se n'è mai visto prima. Il fuoco cadrà dal cielo e spazzerà via una grande parte dell'umanità, i buoni come i cattivi, senza risparmiare né preti né fedeli. I sopravvissuti si troveranno così afflitti che invidieranno i morti. Le sole armi che vi restano sono il rosario e il segno lasciato da mio figlio. Recitate ogni giorno le preghiere del rosario. Con il rosario pregate per il Papa, i vescovi e i preti. Ed è questo che noi vogliamo fare, cari amici, mettendo la preghiera al primo posto, la preghiera del Santo Rosario per il Santo Padre, per i cardinali, per i vescovi, per tutti i sacerdoti, perché siano fedeli a Cristo, al suo Vangelo, senza lasciarsi abbindolare dalle dottrine, peregrine del mondo. E purtroppo questo sta accadendo, accade, è un fatto evidente, è sotto i nostri occhi che c'è una divisione tra i vescovi. È proprio una notizia molto recente che i vescovi del cammino sinodale tedesco hanno approvato quasi all'unanimità una forte maggioranza di vescovi, votando con i fedeli laici, con i religiosi, i membri di questo comitato sinodale, hanno approvato la benedizione, per esempio, delle coppie omosessuali da farsi in chiesa, stabilendo una ritualità che, sia riconosciuta in qualche modo, una ritualità approvata dalla Chiesa. E il vescovo, che è segretario della Conferenza Episcopale Tedesca, diceva in una intervista che questo si fa già in Germania. Quindi il sinodo non ha fatto altro che rendere in qualche modo ufficiale quello che avviene già, avviene nel silenzio di chi invece dovrebbe parlare e condannare. Ricordiamo certamente che la Congregazione per la Dottrina della Fede ha emanato una nota dottrinale in cui condanna la possibilità di benedire le coppie omosessuali perché è contraria alla rivelazione, contraria alla creazione stessa, quello che Dio ha fatto creando l'uomo, maschio e femmina. Però, nonostante ci sia un documento di tal fatta, le cose non cambiano, le cose continuano ad essere così come erano e adesso invece con tanto di competenza, di sinodale, si potrebbe dire, i vescovi decidono che deve essere, questa benedizione deve essere ufficializzata. Era già accaduto un po' prima, anche in Belgio, che i vescovi avevano votato, una maggioranza di vescovi belgi aveva votato a favore della benedizione delle coppie omosessuali. E addirittura un vescovo belga, che era presente come delegato al sinodo tedesco, ha detto che nella visita ad Limina dei vescovi belgi, loro avrebbero presentato questo desiderio, questo proposito al Papa di poter benedire le coppie omosessuali in chiesa con tanto di rito e il Papa avrebbe risposto che se c'era unanimità, maggioranza tra loro, potevano farlo benissimo. Questo è quanto accade con tanto di maggioranze tra l'Episcopato. Però c'è anche una buona notizia, ecco, non dobbiamo essere sempre così affranti, direi, da notizie tristi, da notizie che ci affliggono, perché ci mettono davanti ad una situazione triste, davanti ad uno scenario in cui sembra che si remi contro la fede, contro l'identità dell'uomo, ma dall'interno. C'è una notizia consolante. E cioè che contro questo modo di pensare di alcuni vescovi, c'è invece un'altra forte maggioranza di vescovi che approva dei documenti, che parla, che insegna in modo cattolico, che insegna ribadendo ciò che bisogna dire. E mi riferisco a due casi in particolare. Il primo è quello dei vescovi americani, che proprio di recente, si tratta del 20 marzo scorso, hanno approvato una nota dottrinale di 14 pagine sui limiti morali alle tecnologie di manipolazione del corpo umano. È una nota molto molto interessante, fatta molto bene, che risponde a questo, adesso sembra quasi un uso comune di mutilare il corpo cercando di trasformarlo con tecniche, diciamo, di chirurgiche, trasformare il corpo secondo la percezione che l'uomo ha di se stesso, del suo genere, perché si parte dal fatto che il genere sessuale è quello che io sento di essere ed è quello che io percepisco, e quello che percepisco in ragione dell'ambiente culturale nel quale vivo. Quindi c'è sempre una sorta di conflitto tra quello che io sento di essere e quello che la cultura, il mondo nel quale vive, mi dice di essere. E allora, per uscire da questa sorta di conflitto identitario, la teoria del genere e chi sposa questa visione pragmatica del genere che dipenderebbe da altro e non da quello che sono, dice che bisogna scegliere quello che uno vuole essere. Quindi alla fine la teoria, questa visione teorica del gender invita ciascuno a decidere di essere quello che si sente di essere, o maschio, femmina, oppure una cosa mista. Ci sono tanti diversi generi che vengono così descritti, che in qualche modo mirano tutti alla fluidità, che sono tutti il mescolamento di tutto, di tutte le possibili sensazioni in definitiva. Bene, i vescovi americani intervengono dicendo, e in America questo fenomeno della mutilazione chirurgica è molto molto diffuso, intervengono dicendo no, questo non si può fare, c'è un limite morale che dobbiamo rispettare. Vorrei soprattutto soffermarmi su alcuni punti molto interessanti di questo documento, ma vi cito anche un'altra nota molto bella, molto incoraggiante, che è quella dei vescovi scandinavi, che in un messaggio per la Quaresima, questa Quaresima, hanno rivolto ai fedeli, ai loro fedeli, un messaggio augurale di Quaresima per ribadire la verità dell'uomo così come creato da Dio, maschio e femmina. I vescovi scandinavi rispondono a questo tentativo della cultura, dell'ideologia LGBT, di appropriarsi del segno cristiano, del segno biblico dell'arcobaleno per renderlo immagine, simbolo della unità, delle diversità. I vescovi scandinavi con molta sagacia rispondono a questo tentativo, rivendicando invece la proprietà cristiana, biblica, biblico, giudaico-cristiana di questo simbolo e dicendo che questo è un simbolo di alleanza con Dio, è il segno dell'alleanza dell'uomo con Dio e quindi dell'uomo che si riconosce fatto da Dio e pertanto si rivolge a Lui e vuole essere in comunione con Lui. E tra le altre cose interessanti, i vescovi scandinavi aggiungono anche questo: la Chiesa condanna ogni ingiusta discriminazione, quindi non è il luogo dove si discriminano le persone, o si abbandonano le persone, o le si mettono alla porta per dire non c'è posto per te. No, la Chiesa accoglie tutti, ma dicendo con chiarezza quello che bisogna dire, presentando la verità della creazione dell'uomo, fatto da Dio, maschio e femmina. E così aggiungono ancora, dissentiamo dicono, la Chiesa condanna ogni ingiusta discriminazione, qualunque sia anche quella che si fonda sul genere o sull'orientamento sessuale. Dissentiamo da esso, tuttavia, quando questi movimenti, diciamo, LGBT, propone una visione della natura umana che astrae dall'integrità incarnata della persona come se il sesso fosse qualcosa di accidentale. E ci opponiamo quando tale visione viene imposta ai bambini, perché poi la mutilazione la si impone ai bambini, violando la loro identità e violando la loro libertà, senza lasciare loro capacità vera di poter decidere. Ci opponiamo quando tale visione, arcobaleno per intenderci, viene imposta ai bambini come una verità provata e non invece un'ipotesi ardita, imposta ai minori come un pesante carico di autodeterminazione al quale non sono preparati. Infatti, ci sono tanti episodi che vengono fuori, che vengono alla luce oggigiorno di persone, di adolescenti che sono stati operati, che sono stati mutilati nei loro organi fisici e che poi si trovano ad essere quello che non avrebbero voluto essere. Quindi una schizofrenia ancora peggiore, diciamo, di quella della possibile crisi, precedente. È curioso. Dicono ancora i vescovi scandinavi, la nostra società tanto preoccupata per il corpo di fatto lo prende alla leggera, rifiutando di vedere il corpo come segno di identità e supponendo di conseguenza che l'unica individualità sia quella prodotta dall'autopercezione soggettiva, costruendo noi stessi a nostra immagine. Sì. Questo è il tentativo che si nasconde dietro questa ideologia, fare un uomo ad immagine di se stesso, dicendo tra le righe che quello che Dio ha fatto è sbagliato e noi non ci riconosciamo in quello che Dio ha fatto perché non vogliamo essere fattura delle sue mani, non vogliamo riconoscere Dio quale creatore. L'uomo è il creatore dell'uomo. allora dobbiamo rifiutare questo accanimento biblico che pretende di definire a priori ciò che l'uomo è, un maschio e femmina. No, questa è una gabbia, secondo questa ideologia, chiaramente è una gabbia che imprigiona l'uomo. Allora l'uomo sarebbe veramente felice, libero quando potrebbe finalmente liberarsi da questa gabbia, uscire da questa gabbia. L'uomo sarebbe libero e autodeterminantesi quando riuscisse una volta per tutte a rompere queste sbarre che lo imprigionano e quindi a liberarsi. Ma qual è il messaggio che viene lanciato qui? Qual è il succo del messaggio? È che Dio è un nemico dell'uomo, che ciò che Dio ha fatto è sbagliato. Ma, cari amici, riflettendo più a fondo sulla cosa, chi è che dice all'uomo che ciò che Dio ha fatto è sbagliato? C'è qualcuno che instilla nella sua vita, nella sua anima, nella sua mente, che ciò che Dio ha fatto in fondo non è buono, non è vero. L'uomo dovrebbe invece osare. Con la sua libertà dovrebbe mangiare di quel frutto proibito, perché qualora ne mangiasse si aprirebbero i suoi occhi. Chi è che dice questo all'uomo? Il diavolo, è Satana, il nemico dell'uomo. Allora chi c'è dietro questo modo di pensare? C'è il diavolo. E quando dei vescovi sembrano misericordiosi o appaiono misericordioso nel benedire queste unioni, il messaggio che viene lanciato tra le righe, ma comunque evidente all'intelligenza di chi vuole capire, è che non solo l'unione è da benedire, ma è un'unione che deve essere giustapposta a quella fatta da Dio. E allora quindi si sta dicendo che ciò che Dio ha fatto non è giusto, non è buono. È l'uomo che deve fare qualcosa di buono per se stesso, è l'uomo che deve farsi ad immagine di se stesso. E quindi i vescovi si fanno promotori di questa ideologia che dobbiamo dire è diabolica. Allora, non si tratta di essere misericordiosi o di non essere misericordiosi. La Chiesa è stata sempre misericordiosa ed è misericordiosa quando i vescovi scandinavi, per amore dell'uomo, della sua verità, della creazione di Dio, dicono le cose che si devono dire. Non possiamo dire che i vescovi scandinavi, né tantomeno quelli americani, sono contrari, non sono misericordiosi, non sono sinodali, perché escludono. No, nessuno sta escludendo alcuno, ma qui si tratta di dire le cose come stanno. Perché? Perché il rischio è proprio quello di allearsi con il diavolo nella volontà di distruggere l'uomo. Perché qui c'è a rischio la identità della persona umana. Chi è l'uomo? Chi è l'uomo che Dio ha fatto? E se l'uomo è lasciato in balia di se stesso, di farsi da sé con le sue mani, quest'uomo sarà oggetto di diventerà un oggetto nelle mani del più forte di turno, nelle mani dell'ideologia che domani sarà già un'ideologia diversa da quella di oggi. E quindi l'uomo sarà alla mercé di tutti gli uomini, di tutte le idee, anche quelle più stravaganti. Ecco perché la Chiesa si preoccupa di questa verità e salvaguarda la verità della persona, così come una verità che non è tangibile, che non è manipolabile, perché è una verità naturale, è una verità che è iscritta nell'uomo così come è fatto da Dio. Bene, vorrei, come vi preannunciavo poc'anzi, soffermarmi su qualche punto importante dei vescovi americani. Ed è un documento più lungo della lettera dei vescovi scandinavi che mette in evidenza, vi dicevo, questo limite morale delle tecnologie che sono intente a manipolare il corpo umano. È un documento che si oppone, chiaramente, ma con argomentazioni. Con un modo di con, provando le proprie affermazioni, si oppone a questa manipolazione o mutilazione del corpo delle persone, specialmente del corpo delle persone giovani, degli adolescenti, con lo scopo di cambiare sesso. E soprattutto è un documento rivolto al servizio sanitario cattolico. Perché molto spesso c'è il rischio che questa ideologia pervasiva, ideologia gender pervasiva, che poi mira alla mutilazione, alla trasformazione del corpo dell'uomo, sia qualcosa di sponsorizzato in casa cattolica, sia sponsorizzato dal servizio sanitario cattolico, cioè da queste commissioni cattoliche che si occupano della salute pubblica. E i vescovi ribadiscono proprio questo, cioè che non è mai lecito ad un servizio di salute pubblica cattolico intervenire sia a livello chirurgico che a livello chimico con lo scopo di trasformare le caratteristiche sessuali del corpo umano in un corpo del sesso opposto. Né tantomeno è lecito prendere parte nello sviluppo di queste procedure di trasformazione del corpo, delle parti del corpo umano. Vi dicevo che questa ingegneria chirurgica è molto diffusa, è anche una fabbrica molto molto fruttuosa dal punto di vista economico, quindi ci sono tanti interessi che spingono per queste trasformazioni, diciamo, di sessuali, trasformazioni delle caratteristiche sessuali del corpo umano. È una industria molto molto fertile, molto gettonata, ma il cattolico deve avere le idee chiare su questo. Ed è molto interessante che questo documento venga approvato, venga emanato in questo momento, quando in altre parti del mondo, come in Germania, in Belgio, ma anche in altre parti, l'ideologia viene approvata anche se indirettamente, con la benedizione delle coppie omosessuali. Perché, ritornando a questo problema, se uno benedice queste unioni, che cosa sta dicendo? Che è lecito tutto quello che si vuole all'interno dell'unione, tutto quello che i membri di questa unione vogliono, desiderano, e quindi che è bene cambiare, trasformare il proprio corpo, è bene seguire i propri istinti e il proprio modo di vedere, ma chiaramente con un discorso che, con una idea, ideologia che è fondamentalmente opposta al piano salvifico di Dio sull'uomo. Qui si tratta, dicono i vescovi americani, di riconoscere che c'è un ordine della natura che non si può cambiare, che non si può trasformare, perché se si prova a cambiare quest'ordine della natura, si trasforma l'uomo, si distrugge la persona umana. Si manipola l'essere umano e l'essere umano non è manipolabile. C'è bisogno, dicono i vescovi, di riconoscere che l'uomo è fatto da Dio e quindi è chiamato a riconoscere questo ordine della natura. Infatti, lo sviluppo integrale della persona umana e la possibilità di trovare una vera felicità è soltanto nel rispetto di questo ordine. Noi non abbiamo creato la natura umana, è un dono che abbiamo ricevuto dal nostro creatore. Chi di noi ha creato se stessi? Chi di noi può creare il suo corpo? Possiamo soltanto riceverlo e una volta che lo abbiamo ricevuto con questa ideologia, purtroppo possiamo cambiarlo con un intervento tecnologico, un intervento chirurgico. Ma nessuno può creare il suo corpo, nessuno ha questo potere di darsi da se stesso un corpo che non ha. Per possiamo trasformare quello che abbiamo, ma non c'è l'incito perché il corpo è un dono. Il corpo è quello che viene da Dio, è quello che Dio ha fatto quando ha creato l'uomo maschio e femmina. E il corpo che abbiamo non è un mero involucro che racchiude la parte più importante, più nobile dell'uomo che è la nostra anima. Rifugiandosi, come fanno questi movimenti ideologici, in una visione puramente platonica dell'uomo. L'anima, che è il vero uomo, lo spirito, imprigionato nella cella di un corpo che è come un involucro, ma vuoto, un involucro che non conta, perché ciò che conta è la volontà, è l'amore, qualcosa di più spirituale. Quindi il corpo, che è tutto, che era tutto, perché io voglio il mio corpo così come me lo sento, così come credo di essere, ma quel corpo diventa nulla, diventa un oggetto, diventa oggetto di manipolazione. Ma l'etica cristiana, la filosofia etica cristiana, e quindi la morale rivelata da Dio, ci dice che il corpo non è un oggetto, non è qualcosa, non è un involucro. Il corpo sono io. Io sono questo corpo. Il corpo fa tutt'uno con l'uomo, con l'anima. E quindi è necessario, cari amici, ribadiscono i vescovi americani, ritornare a questa visione integrale, naturale e soprannaturale di unità nell'uomo, di anima e di corpo. È questo che insegna il cristianesimo. È questo che veramente rispetta ciò che è l'uomo, dicendo all'uomo ciò che è, cioè una unità tra ciò, tra l'aspetto materiale e l'aspetto spirituale. E queste due dimensioni, quella materiale e quella spirituale, si integrano perfettamente perché diventano uno nella unicità della persona umana. La Chiesa quindi rigetta ogni tentativo dualistico di presentare l'uomo, ogni concezione dualistica della persona umana, non solo per quanto riguarda il corpo, ma anche il corpo in quanto parte intrinseca della persona umana. E quindi i vescovi con questo discorso arrivano ad un elemento che oggi è molto comune, molto presente nella società odierna, e cioè il fatto di dover fare i conti molto spesso. Ci sono persone purtroppo che soffrono sicuramente, ma che si sentono imprigionate in un corpo sbagliato. Questo lo si sente molto spesso. Un'anima che si trova in un corpo sbagliato, essere nati in un corpo sbagliato, in inglese born in the wrong body, essere, trovarmi in un corpo che non avrei voluto. E questo è qualcosa che la società di oggi pompa, pompa soprattutto nella mente degli adolescenti, per insegnare loro che il corpo che io ho è qualcosa che mi è stato in qualche modo imposto, che ho dovuto ricevere, ma che non dovrei essere, perché non è mio veramente, perché non me lo sono creato io. È qualcosa che ho ricevuto molto spesso da una società patriarcale che mi impone di riconoscere il corpo per quello che è. Ma se voglio veramente essere ciò che sono, in questa mentalità LGBT, devo liberarmi di questo corpo perché mi trovo in un corpo sbagliato e quindi darmi il corpo che mi sento di essere, quel corpo che vorrei essere, che mi libera da questa afflizione, da questa cosiddetta disforia di genere. I vescovi americani mettono in evidenza anche questo problema, che non si può silenziare, che non si può nascondere. C'è una sofferenza che affligge le persone. Dicono, tristemente, alcune persone soffrono certamente di una disforia di genere, cioè un conflitto molto profondo con il loro sesso biologico, non ritrovandosi, riconoscendosi in quel sesso che sono, quel sesso che viene definito biologico contro un sesso percepito che è È diverso. Ma quello che aggiungono in questa nota dottrinale i vescovi è interessante. Questo è sicuramente, dicono, una terribile malattia mentale, una terribile condizione mentale di malattia, ma deve essere riconosciuta come tale. È una disforia. Disforia è l'opposto di euforia, quindi è l'opposto di chi si sente euforico. Quindi è il cadere in una forte depressione causata da questa disfunzione tra ciò che io sono biologicamente, secondo la... perché poi ciò che è biologico è inutile, è semplice materia, è male, perché la materia in questa ideologia è un male, e quello che io invece vorrei essere. Questa disforia però deve essere trattata per quello che è e deve essere curata perché è curabile. Quindi non c'è niente di male per il fatto che il corpo di una persona soffre di una disforia di genere. Ma questa disforia di genere non può essere la ragione per poter manipolare e per poter mutilare un corpo umano. Queste persone necessitano di un supporto adeguato, devono essere aiutate con terapie, supporti adeguati, ma facendo pace con se stessi praticamente. E la verità, la guarigione si raggiunge quando si fa pace con con questo conflitto disforico, con questa opposizione che si ha dentro, un'opposizione psicologica, un'opposizione che si riscontra dentro di sé. Manipolare l'apparenza del proprio corpo, non può alterare la realtà scientifica. La realtà scientifica è che non c'è una conflittualità tra il sesso biologico e il sesso percepito. Io percepisco ciò che sono, e quindi è la ideologia che pone un ostacolo, che pone una sorta di sasso d'inciampo tra ciò che io sono a livello biologico e ciò che io percepisco di me stesso, ciò che io sono a livello culturale e ciò che io vorrei essere a livello sentimentale. Non ci può essere una sorta di opposizione tra le due cose, perché partendo da una visione realista, da una visione adeguata in cui voglio riconoscere la realtà per quello che è, senza manipolarla io stesso, sono chiamato a conoscere, a verificare ciò che è la realtà. E la realtà è ciò che è, e sono io. Soggetto conoscente, se vogliamo a livello più filosofico, che per poter conoscere adeguatamente ciò che è, devo adeguarmi, devo adattarmi, devo venire incontro alla realtà e senza manipolarla, riconoscerla per quello che è. Quindi, è facendo pace tra la propria conoscenza e la realtà, con la priorità della realtà, perché la realtà è la verità, non è quello che io percepisco. E io posso percepire quello che voglio, ma questo non significa che la realtà dipende dal mio pensiero. O no? È il mio pensiero che dipende dalla realtà. Questa è la visione naturale che viene completamente capovolta con la modernità filosofica, con Cartesio e poi tutti gli altri che sono seguiti a Cartesio. Quando si pone al principio dell'essere, non più la realtà, l'ente, ciò che è, ma ciò che io voglio che le cose siano, il soggetto, il pensiero, allora lì c'è un ribaltamento. E noi siamo vittime di questo ribaltamento conoscitivo che predilige il soggetto contro la realtà. Ecco perché in questa disforia di genere la conflittualità sembra qualcosa di non risolvibile. Perché? Perché c'è un soggetto che pretende di prevalere sulla realtà. Invece no. Dobbiamo ritornare al sano realismo, alla sana, pura verità oggettiva, che è presente soprattutto nei bambini che non mirano, come fanno quelli più grandi, a manipolare le cose e a far sì che le cose siano poi utili al proprio tornaconto. No, i bambini sono più semplici, sono più oggettivi, immediati, riconoscono le cose per quello che sono. Sono i più grandi che invece con malizia provano a camuffare le cose, provano a manipolare la realtà. E allora questa sembra veramente una pioggia provvidenziale in questo torrente arido del mondo e dovremmo dire di buona parte dell'episcopato cattolico, che prova in nome della pastoralità a sposare queste idee purtroppo della teoria del gender. No, questa disforia, questo problema deve essere riconosciuto come tale, ma non può cambiare la realtà. La realtà non cambia perché io sto male. Io sto male, posso guarire la mia malattia se ritorno ad essere ciò che devo essere, se mi accorgo delle cose così come esse sono. Quindi una sana dose di umiltà. È molto, molto, è una medicina molto, molto propizia, molto utile. E l'umiltà, cari amici, a livello, proprio a livello etimologico, che deriva da humus, da ciò che è, che ci ricorda quello che noi veramente siamo, è proprio la virtù che ci inclina a riconoscere quello che siamo senza manipolazioni. Riconoscere la realtà per quello che è, senza cambiarla in modo soggettivo. L'umiltà è quella virtù che se ce l'avessimo risolveremmo tutti i nostri problemi, cari amici. Proviamo ad essere veramente umili e risolviamo tanti complessi, tante disforie varie. Quando vorremmo essere quello che non siamo, vorremmo essere più di quello che siamo, vorremmo essere, qualcosa contro quello che siamo. No, l'umiltà ci dice che proveniamo dalla terra, dal fango, dalla polvere, un giorno ritorneremo alla polvere, ma siamo quello che siamo. Siamo quello che Dio ha fatto quando ci ha creato. E questa è la realtà più consolante, questo è il messaggio più bello, cari amici. È la terapia che risolve i nostri problemi interiori. È la terapia psicologica che ci libera dall'angoscia del nostro io che vuole essere qualcosa che invece non può essere. Perché non è vero, non è la verità. L'io è fatto per la verità, l'uomo è fatto per la verità. Quindi, cari amici, i vescovi cattolici, che insegnano la verità della creazione, sulla quale poi poggia la verità della redenzione di Cristo, uomo che si è incarnato nel seno della Vergine Maria per liberare l'uomo, è una verità che libera l'uomo. Questa verità della creazione è la verità di ciò che è l'uomo. E quindi soltanto in questa verità di ciò che l'uomo è, l'uomo trova la sua libertà, la vera libertà. La vera capacità di essere liberi. Allora, avviamoci alla conclusione, cari amici. È un tema molto, molto importante, come capiamo. Quello che è veramente sorprendente è che lo scontro tra vescovi adesso non è più su argomenti di fede, come poteva essere al momento della crisi ariana nella Chiesa del IV secolo, una crisi fortissima che vedeva l'episcopato diviso, una maggioranza ariana contro una minoranza cattolica, ma lì era in gioco il mistero di Cristo, il mistero teandrico di Cristo, Cristo vero Dio, vero uomo, che dagli ariani veniva declassato ad un uomo superiore, ma meno Dio, un semidio, una sorta di semidio. Qui, cari amici, c'è qualcosa di molto più angosciante, qualcosa di molto più radicale, una negazione in qualche modo più radicale della negazione del mistero di Cristo. Si mette mano sulla natura dell'uomo. Gli ariani non avevano provato a cambiare l'uomo, a dire che l'uomo è quello che può essere, quello che può diventare. Non avevano provato a benedire le comunioni, le unioni transgender e via di questo passo. Oggi invece si mette mano su qualcosa che funge da fondazione naturale alla rivelazione soprannaturale. E capite che se questo terreno solido, viene contaminato, la rivelazione non sta in piedi, si rifiuta anche la fede. E allora il problema è, si rifiuta la ragione, come è evidente, perché si è rifiutata la fede? O si rifiuta la fede perché si è rifiutata la ragione? Una domanda che però credo sia importante per capire come si è arrivati a tutto questo, come si è potuto arrivare a questo degrado che è un degrado della ragione umana. È una domanda che dovremmo porci per capire dove stiamo andando, che cosa veramente vogliamo, che cosa vogliamo che sia l'uomo domani, dopo di noi, se l'uomo che verrà dopo di noi sia ancora ciò che noi possiamo essere, ciò che noi vorremmo essere, ossia semplicemente qualche altra cosa, oppure non sia più, perché questo è il rischio, che l'uomo non sia più. Bene, allora mi fermo qui, cari amici, vi ringrazio per le vostre tante domande che vedo qui sul mio schermo arrivare, per la vostra partecipazione così numerosa dai nostri tre canali. A tutti voi e a ciascuno in particolare giunga il mio saluto cordiale. E allora datemi soltanto un attimo di tempo per poter scorrere, anche se velocemente, quello che scrivete. Così mettiamo una breve pausa musicale. Dopo qualche minuto ci rivediamo, risentiamo per il momento del nostro dialogo fraterno. Bene, a tra pochissimo. Bene, cari amici, grazie per le vostre tante domande che scorrevo e mi sembrano tutte interessanti. Allora, ancora un cordiale saluto a tutti voi a casa che siete collegati e che seguite questa catechesi. Bene, un po' l'imbarazzo della scelta, ma affidiamoci. Ecco, avevo delle domande da rispondere da un Serafino, ecco, si chiama come me, un radioascoltatore di Radio Buon Consiglio che si è prenotato molto in anticipo con queste domande. Allora lasciatemi rispondere prima a queste domande che non sono direttamente collegate al nostro tema, ma che sembra sono molto interessanti. Allora, dice Serafino, la Santa Messa concelebrata è una messa sola o tante messe? Per quanti sacerdoti ci sono? Abbiamo quindi perso tante messe? Sì, purtroppo la concelebrazione, come viene intesa nella maggior parte dei casi, è una sola messa, con più intenzioni, perché ogni sacerdote può applicare la sua intenzione, quindi ricevere personalmente lo stipendio della messa, l'offerta della messa, ma la teologia della concelebrazione è volta proprio a riconoscere l'unità della messa, quindi una sola messa, anche se con più intenzioni, quindi con più applicazioni del sacrificio di Cristo. E quindi sì, abbiamo perso le messe. La concelebrazione riduce il numero tremendamente, riduce il numero delle messe. Quindi con sacerdoti che normalmente concelebrano ogni giorno e che non celebrano mai o quasi mai la messa personalmente, noi perdiamo il valore espiatorio del sacrificio di Cristo, le tante messe che possono essere offerte. Qualcuno può dire: ma che differenza c'è? La messa è sempre di valore infinito. Una messa o 30 messe, la cosa non cambia. Beh, questo è quanto diceva il cardinale Martini, con uno slogan, che aveva coniato lui nella sua diocesi: più messa, meno messe. Ecco, per lanciare la concelebrazione, ridurre il numero delle messe. Ma prima di Martini c'era stato Rahner, che aveva detto che era meglio una messa fatta bene che più messe offerte dai tanti sacerdoti. Stringi, stringi, qual è l'obiezione fondamentale che c'è al fondo di questi slogan? È la visione di Lutero, che le messe moltiplicano il sacrificio. Quindi meglio una messa fatta bene che tante messe che danno piuttosto l'impressione che c'è bisogno di ripetere sempre la messa e di farne tante. Bene, la messa è di un valore infinito, ogni celebrazione è infinita perché il sacrificio è sempre uno, ma la rinnovazione memoriale è un torrente di grazia che se viene ridotto ad una sola messa, chiaramente non è più quel torrente che potremmo ricevere dalle tante messe. Quindi sono molte grazie, tante grazie che vanno perdute. Poi la seconda domanda: un sacerdote che viene ordinato senza credere nella presenza reale dell'Eucaristia è realmente ordinato oppure quell'ordinazione non vale? Chiaramente non è valida l'ordinazione di un sacerdote che non crede nella transustanziazione. E in che cosa crede? Che cosa farà da sacerdote? Se il sacerdote non crede, rifiuta la transustanziazione, chiaramente rifiuta il sacramento, perché essere sacerdoti significa celebrare i sacramenti, consacrare il corpo di Cristo. Se rifiuta se stesso, quindi rifiuta il sacramento e pertanto l'ordinazione non è valida. Bene. Allora passiamo adesso alle domande relative al tema di oggi. Bene. Ecco la prima: chi decide e chi decide che hanno ragione o torto i vescovi tedeschi rispetto a quelli americani? Chi decide? Chi dovrebbe decidere? Beh, c'è un giudice super partes, che è il Papa, che è la Curia romana, che dovrebbe legiferare, che dovrebbe intervenire in questi casi. Ma al di sopra, poi, anche se vogliamo, del Papa e della Curia romana, perché non si tratta di una questione soltanto giuridica qui, si tratta di una questione di ragione e di fede. C'è la ragione illuminata dalla fede, c'è la divina rivelazione. La fede è il principio primo che ci giudica senza mai poter essere giudicata. E allora chi dovrebbe qui giudicare sono coloro che sono deputati a fare ciò perché lo fanno in nome della ragione illuminata dalla fede, lo fanno in nome della divina rivelazione, insegnando ciò che la Chiesa nella sua ininterrotta tradizione ha sempre fatto. Ma sembra che questo purtroppo non accade. Stefania. Visto che ha parlato dell'unità dell'uomo di corpo e anima, può chiarire la differenza tra spirito e anima? Interessante. Sì, è una differenza che notiamo, di cui parla San Paolo. Non ricordo precisamente adesso la lettera in cui ne parla, ma è San Paolo che pone questa distinzione ulteriore tra spirito, anima e corpo. Ecco, la distinzione classica, se vogliamo, abituale, è quella tra anima e corpo. Il corpo, principio materiale, e l'anima, il principio spirituale del corpo, la forma del corpo, ciò che fa sì che noi siamo, che possiamo esistere, che siamo spirituali, che siamo razionali, che siamo liberi. L'anima si manifesta attraverso le nostre facoltà, l'intelligenza, la libertà. Lo spirito è la capacità dell'anima di elevarsi alle cose di Dio, di elevarsi alle cose soprannaturali, quindi a partecipare alla vita divina. Quindi l'anima è presente in ogni uomo, ma è ancora un dato naturale. L'anima che viene arricchita dalla grazia per mezzo dei sacramenti è capace di Dio, è capace, viene resa all'uomo in virtù del principio spirituale che lo caratterizza, viene reso figlio di Dio dal battesimo, quindi viene reso capace di partecipare alla vita intratrinitaria. Lo spirito è la capacità dell'anima di elevarsi alle cose soprannaturali e quindi pensare a Dio, vivere in comunione con Dio. Bene. Vicky 8. Si vuole manipolare l'uomo immagine di Dio. Esatto. C'è proprio questo rischio, c'è questa manifesta intenzione, no? Perché in fondo si capisce, qui c'è il tentativo di rifare l'uomo, di ricreare l'uomo, d'immagine dell'uomo, ma direi in modo più preciso ad immagine di Satana, dell'antidio, di chi odia Dio, chi scimmiotta Dio. Bene, Maddalena, Ave Maria Maddalena. Ma dopo questa approvazione cosa succederà? E i vescovi italiani hanno scritto, detto qualcosa? Non lo so che cosa fanno i vescovi italiani, ma leggevo proprio oggi che si barcamenano tra... Adesso in Italia, come ben sapete, c'è questa discussione tra l'omogenitorialità e l'utero in affitto, o una discussione su questi temi. Sembra che i vescovi italiani favoriscano in qualche modo la possibilità delle coppie gay di avere dei figli, ma si contrappongano all'utero in affitto. Come questo potrebbe accadere, non lo capisco. Com'è possibile, che l'utero in affitto sia qualcosa da scongiurare quando si prevede, si riconosce la possibilità alle coppie omosessuali di avere dei figli? Chiaramente due maschi che vivono insieme, che vogliono avere un figlio, che hanno il diritto, secondo la legge, ad avere un figlio, non potranno che utilizzare l'utero in affitto, pagare una persona perché faccia un figlio. E quindi con tutte le tecnologie necessarie, per poter produrre, in questo caso, fabbricare, manipolando un figlio. Dall'Italia non mi sembra che al momento arrivino notizie incoraggianti da questo punto di vista. Ci si barcamena per poter essere pastorali, ma allo stesso tempo cercare di essere fedeli alla legge di Dio. Beh, questo è qualcosa di molto rischioso, qualcosa di molto difficile. Barcamenarsi non aiuta né i fedeli né coloro che non si riconoscono nella Chiesa cattolica ad avere le idee chiare circa quello che la Chiesa insegna. Quindi direi che bisognerebbe imitare in questo caso i vescovi scandinavi, i vescovi americani, che senza se, senza ma, dicono con carità le cose che bisogna dire, senza questi discorsi piuttosto così discorsi che molto confusi, in fin dei conti, che non chiariscono le idee né ai cattolici né ai non cattolici. Bene. Bruno, se un omosessuale visita il partner sofferente in ospedale per confortarlo, pecca? È possibile che la benedizione della coppia gay riguardi soli atti leciti, buoni che possono esserci tra i due? Bruno, la benedizione omosessuale, come spiegato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede in questa nota recente circa la incapacità che la Chiesa ha di benedire gli omosessuali, è data dal fatto che l'unione omosessuale è intrinsecamente contraria al piano naturale della creazione di Dio. Quindi la Chiesa non ha la capacità di benedire queste coppie perché ciò che Dio ha fatto non è l'unione tra due uomini o tra due donne, l'unione tra l'uomo e la donna. E allora la Chiesa è incapace. Perché? Perché se lo facesse andrebbe contro ciò che Dio ha fatto. E allora non si possono fare distinzioni qui tra atti leciti buoni e atti leciti non buoni. È la cosa in sé che non funziona. È l'unione in sé che non è tale. E perciò non si può benedire, semplicemente questo. Bene. Tollerare da parte della Chiesa che taluni episcopati permettano la benedizione di coppie gay potrebbe essere il male minore per evitare uno scisma che causerebbe la perdita di tante anime? Beh, Bruno, non è un male minore, questa è collegato alla prima domanda, all'altra domanda che faceva. Non è un male minore perché è un male. è un male basta. Anzi, è un male peggiore, maggiore, se vogliamo, perché si tratta di rifiutare la creazione di Dio, ciò che l'uomo è in quanto creato da Dio. Se si rifiuta questo, cade tutta l'impalcatura della rivelazione soprannaturale. Si rifiuta, tutta la rivelazione soprannaturale che poggia proprio su questo dato, dell'uomo creato da Dio, di Dio che si è fatto uomo per redimere l'uomo. Allora, che significa che Dio si è fatto uomo? Significa che Dio, che Gesù Cristo è ogni genere, che Gesù Cristo è un genere fluido? No, Gesù Cristo è un uomo, è un maschio, che si è incarnato per la nostra salvezza, che ha unito a sé la sposa, e che la sposa è una donna, la sposa è una femmina, è la Chiesa, ma ancora prima della Chiesa, la sposa è la Madonna. Bene, se cade questo rapporto complementare tra l'uomo e la donna, tra il maschio e la femmina, che ciò che Dio ha fatto creando l'uomo, cade il rapporto tipologico, sacramentale tra Cristo e la Chiesa. Cade Cristo, cade la Chiesa. E allora che ce ne facciamo della nostra fede? Non si tratta quindi, caro Bruno, di male minore, ma direi di male peggiore. Bene. Si può nascere con malformazioni, alcuni gemelli siamesi condividono lo stesso corpo. Potrebbero alcuni nascere con la patologia di avere l'anima di un sesso imprigionata nel corpo dell'altro sesso? Caro Bruno, i vescovi americani ci dicono in modo molto chiaro che non c'è questa patologia. Ciò che Dio ha fatto creando l'uomo è cosa buona. Dio non si è sbagliato. E quando Dio crea l'uomo, fa sempre delle cose buone. Quindi non c'è, la patologia di nascere un corpo imprigionato. Di un sesso imprigionato nel corpo. Non c'è, ritrovarsi in un corpo sbagliato. No, questo no, perché significa mettere in discussione ciò che Dio ha fatto. Bene, andiamo avanti. Menico, solo se l'uomo accettasse di vivere come se Dio esistesse, ritroverebbe il suo essere e supererebbe la tentazione del relativismo. Esatto. Bisognerebbe cercare di vivere come se Dio esistesse, almeno come ipotesi, per provare a cambiare un po' gli scenari di nichilismo di chi invece postula come principio che Dio non esiste, e quindi se Dio non esiste, quello che esiste è ciò che è sotto i nostri occhi, questo disfacimento purtroppo della natura umana. Lia. Padre Serafino, questi vescovi antagonisti di Cristo, come si pongono alla risurrezione della carne? Non sono così ormai fuori dalla Chiesa e scisma? Bene, purtroppo sì, è una posizione scismatica, è una posizione da molto molto grave. Quella di, direi, è una votazione per sé sinodale. Il sinodo per sé non è un organo dottrinale, non è un concilio, ma poi è un sinodo provinciale, quindi non ha capacità di legiferare. Quindi, guardando la cosa in sé, non, la fede non cambia con questa approvazione, ma rimane un atto illecito, rimane una sfida morale lanciata alla Chiesa cattolica. Rimane un atto di prepotenza che si qualifica per sé, anche se nel suo contenuto non è tale, perché quanto approvato non cambia la fede della Chiesa, non è un gruppetto di vescovi che cambia ciò che la Chiesa crede, ma la cosa risulta a livello morale, qualcosa come una sfida, un guanto di sfida lanciato contro la Chiesa, contro la rivelazione di Dio. E quindi in questo caso è qualcosa di grave, qualcosa da bollare come tale, da bollare facendo chiarezza. E noi ci aspettiamo che ci sia una parola chiarificatrice che venga da Roma su questo problema, per il bene delle anime, per la salvezza delle anime, se ancora crediamo che ci sia una salvezza delle anime. Bene. Luciana, prima di creare l'uomo è vero che Dio chiese il parere degli angeli? Poi fu lui a decidere. Bene, Luciana, se devo essere sincero, questo non lo so, non l'ho mai sentito. non saprei dove si può fondare questa tesi. Mi sembra che sia una cosa plausibile in fin dei conti, ma non saprei come giustificarla una tale tesi. È vero che gli angeli preesistevano alla creazione dell'uomo, è vero anche che c'è un salmo che inneggia alla dignità dell'uomo dicendo che l'hai fatto poco meno degli angeli. Ecco, forse potrebbe essere questo il supporto biblico. Hai fatto l'uomo così, in modo così grande, così da farlo poco meno della dignità, della grandezza degli angeli che sono solo spirito e non corpo. Quindi ci potrebbe essere, ma non aggiungo altro. Bene. Ecco qua. Alcuin of York. Bene, Alcuinus, benissimo. In verità non stiamo vivendo in nuovo periodo di gnosi. Sì, purtroppo sì. Ma questo non è nuovo. In che modo la storia della Chiesa ci può aiutare a capire e confrontare questa nuova gnosi? Bene, grazie. Interessante. Ci troviamo di fronte ad un nuovo tentativo gnostico. Che cos'è la gnosi? La gnosi è una delle primissime eresie che si sono sollevate contro la fede cristiana, sin dal tempo degli evangelisti, sin dal tempo degli apostoli, al tempo di Giovanni, per esempio, che scrive contro la gnosi, contro coloro che sono insorti per negare il Cristo venuto nella carne. Gli gnostici negano la carne, negano la bontà della materia, che poi diventano manichei, catari, eccetera, eccetera, ma sono sempre gli stessi. Gli gnostici credono nello spirito contro la carne. E quindi esaltano lo spirito, ma alla fine trasformano la carne in un oggetto, appunto, il corpo è oggetto, il corpo è uno strumento di piacere e basta. Poi c'è sempre il risvolto erotico, diciamo, no? Di queste concezioni, utilizzare il corpo per il proprio compiacimento, per il proprio piacere. Come risolvere questo problema gnostico? Bene, con la risposta che la Chiesa con San Giovanni ha dato alla gnosi, e cioè la risposta è il Cristo venuto nella carne. È una risposta teologica, una risposta dottrinale, ma è la più bella che possiamo dare a questo tentativo neognostico. La risposta è il Cristo, la verità di Cristo che prende la nostra natura umana. Chi è Cristo? Quindi la verità dell'incarnazione, la bontà della natura umana, la santificazione della natura umana in virtù dell'incarnazione, quindi del dono della grazia, la necessità di essere realisti, di riconoscere l'uomo per quello che è, la realtà per quello che è. Bene. Mino, padre, temo che la Chiesa sia in mano ai teisti atei, nel senso che credono a un Dio che hanno creato a loro immagine e somiglianza. E purtroppo a volte sembra che sia così. Perché se uno dice che l'uomo, anche se, ripetiamolo, con misericordia pastorale si possono benedire le unioni omosessuali, e alla fine dice quello che ha fatto Dio è sbagliato, e quindi a questo vero Dio che ha sbagliato in modo diabolico contrappongono un falso Dio, sì, un Dio fatto a loro immagine e somiglianza, il diavolo. Bene, Alessandra, siamo a questo punto forse perché non è stato condannato il più piccolo dei peccati e si è arrivati all'indulgenza nei più grandi, voglio dire, non c'è più il senso del peccato. Esatto, Alessandra, esatto. Si parte sempre da piccole cose, si fa piccoli passi, ma quando non si sta attenti, purtroppo si può precipitare in un burrone, a piccoli passi, no? Bisogna stare attenti, quindi sì, è vero. Può darsi che la perdita, sicuramente, la perdita del senso del peccato poi è risultata in questa perdita de delle, delle, degli elementi più essenziali, fondamentali della nostra fede, cioè di una ragione aperta alla realtà, aperta alla oggettività, la ragione completamente offuscata da un soggettivismo imperante, che è il soggettivismo che ha rifiutato a monte la verità del peccato. Il peccato è sempre oggettivo, Esatto, Alessandro. Il peccato è una realtà oggettiva. Se lo rifiuto, rifiuto la realtà, rifiuto l'oggettività e quindi preferisco me stesso. Sì. Giovanna, dal momento che, come lei stesso spiegava, si tratta di un tema soggetto anche alla stessa ragione, all'ordine naturale, e non una questione strettamente soprannaturale, non dovrebbero fare chiarezza anche le autorità scientifiche che potrebbero chiarire le patologie sia fisiche, vedi malformazioni fisiche, scompensi ormonali che psicologiche, visto che parecchi dicono che si nasca così. Esatto, Giovanna. C'è un grande aiuto che può venire dalle autorità scientifiche. Chiaramente quando queste autorità sono veramente scientifiche, cioè quando rispettano la realtà per quello che è. La scienza non manipola la realtà, ma la riconosce per quello che è, si adegua alla realtà, con esperimenti da ripetere proprio per far sì che la legge scientifica, la conclusione intellettuale, scientifica, sia conforme alla verità. E ci sono sicuramente contributi scientifici, psicologici che vanno in questa direzione e che sono di grande aiuto a questo riconoscimento di ciò che l'uomo è. E quindi per risolvere queste disfunzioni, diciamo, di cui parlavamo prima, psicologiche, eccetera. Benissimo. Menico, chi intende alimentare la confusione teme forse più il catechismo della Chiesa Cattolica che la Sacra Scrittura, visto che al tempo di Gesù i registratori non c'erano. Ecco, forse una battuta, sicuramente, che si riferisce a quanto diceva il preposito generale dei Gesuiti qualche tempo fa, dicendo che al tempo di Gesù non c'erano i registratori, quindi non sappiamo veramente quello che ha detto e ha fatto, in barba quindi alla tradizione della Chiesa. Purtroppo. Anna Mancuso, padre, potrei contattarla privatamente per chiederle un consiglio spirituale? Anna, trova la mia email nelle informazioni del sito del canale YouTube. Lì c'è un'email a cui può scrivere. Bene. Allora, c'è qualche ultima domanda, Esther? Veramente in chiusura? Forse no, ci siamo. Abbiamo cercato di esaurire tutte le domande. Allora, ancora grazie a tutti voi, cari amici, per la vostra partecipazione. Il tema è scottante, il tema è. Il tema è molto importante. Ecco, arrivano ancora commenti. Lia, ora con l'agenda di Davos 2030 hanno accettato che l'educazione sessuale sia di competenza scolastica. Ci sono già applicazioni su genitori che vengono rieducati a causa delle falsità inculcate, purtroppo. Vediamo cosa dice Lucia Incoronata. Ave Maria, Lucia. Padre, io sono una puericultrice. Quando facevo il tirocinio nacque un bimbo con tutti e due i sessi ben evidenti. Bene, po potrebbe succedere, ma è una cosa che si può anche, in questo caso chiaramente si può intervenire per correggere quanto è una malfunzione, no? Malformazione, dalla nascita. Il caso è chiaramente completamente differente da quello che abbiamo esposto prima. Lì ha giocato la natura e non si può toccare fin dopo la fine dell'adolescenza, ho capito. Sì, lì c'è appunto una malformazione, un problema di malformazione. Benissimo, lo dice il DNA, qual è il sesso? Esatto, cooperatores. Cosa dice Martina? Veramente in chiusura, vediamo Martina. Martina, purtroppo la comunità scientifica ha già cambiato il manuale delle malattie mentali eliminando l'omosessualità. Ho capito, Martina è una dottoressa e quindi sa. Bene, purtroppo dobbiamo pregare molto perché ci troviamo dinanzi ad una situazione incresciosa e difficile, ma ciò che è più increscioso e più difficile è il fatto che questo scontro antropologico determinante per il futuro dell'uomo sia una battaglia nella Chiesa, dove noi vorremmo invece trovare la chiarezza, dovremmo trovare la comunione, questa comunione così, così osannata dal dopo concilio, difatti non c'è, c'è una confusione, c'è un conflitto di interessi. C'è una impurità di fondo che purtroppo minaccia la nostra fede. Allora preghiamo la Madonna e San Giuseppe perché ci aiutino ad essere forti, vigilanti e a non subire quel castigo di cui parla la Madonna ad Akita in Giappone, alla nostra suora, confidandole quell'intervento divino, se l'uomo non si converte, in chiara continuità con Fatima, vescovi contro vescovi, cardinali contro cardinali, sì, è quello che sta accadendo oggi, ma in questa confusione, in questa opposizione, rimaniamo dalla parte giusta, cari amici, rimaniamo dalla parte della Chiesa, della santa tradizione, dalla parte dei santi. Rimaniamo con i santi e non avremo paura di perderci, non potremmo avere paura mai di sbagliare strada. Rimaniamo dalla parte giusta, perché in fondo si tratta di scegliere da che parte stare e lo dobbiamo fare adesso. Adesso è il momento opportuno. Bene. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
San Giuseppe,
Prega per noi.
il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione della Vergine Maria Immacolata di San Giuseppe, Dio Onnipotente vi benedica, vi custodisca, vi conservi nella santa e cattolica fede. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Grazie per l'ascolto. A presto. Ave Maria.